Ovunque voi siete, a qualunque ora ci state ascoltando, questa è la 21esima puntata della terza stagione di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Tresi Sortino da Boise, Ada County, Idaho.
Io sono un nostalgico, Alberto Cantù, smatevelate provincia di Monza e Brianza, perché stiamo registrando agli orari degli albori di The Bootleg. Non so se ti è venuta in mente questa cosa.
Vero.
Che ultimamente ci eravamo spostati più verso orari tipo mattina tua, quindi pomeriggio mio. Invece sono in taverna a casa mia, è luna di notte e mi sembra proprio di essere tornato indietro. Anche se questa in realtà è una puntata proiettata verso il futuro, e direi anche verso il presente, comunque verso questa nuova stagione che ci ha già regalato parecchie cose pazze e abbastanza argomenti per parlare almeno 3 ore di football. Direi di condensare in un terzo del tempo che ti ho detto.
Speriamo.
E quindi iniziamo.
Sennò poi c'è il Ghezzi che ci viene a cercare, che già vedo le ore di Spreaker. Allora, signori, è tornato il football!
Ah! Sium.
Che bello! È stata una domenica bella. Giovedì, già giovedì sera, è stata bella. C'erano i Bills che hanno arato i Rams. L'unica cosa che posso dire è quella, le hanno arati. Poi domenica è tornato Red Zone, è stato bellissimo. Domenica sera il Monday Night, vaffanculo al Monday Night, posso dirlo, mannaggia.
Vabbè, guarda, abbiamo avuto di che piangere entrambi questo weekend.
Mannaggia, guarda, che ancora ci penso. Madonna, abbiamo 40 milioni per calciare, mannaggia. Comunque, signori, bentornati su The Bootleg versione stagione. Quindi non ci sono interviste, non ci sono momenti storici, non c'è fantasy football, ma tornano i nostri momenti in cui diciamo un pochettino cosa ci ha sorpreso, cosa non ci ha sorpreso della stagione, della settimana. E poi andiamo un pochettino sorpresa sul giocatore della settimana. Andiamo all'All 22, che potreste aver intuito dal titolo. Vediamo se adesso i titoli così vi piacciono. Ho deciso che i titoli saranno relativi a qualcosa successo dalla settimana, ma riguardanti il cinema. Quindi, nel frattempo c'è Are che vuole partecipare pure. Quindi in questa cosa è Jefferson Unchained da Django. Quindi, e poi All 22, andiamo poi a questo momento schedina che abbiamo deciso di mettere un po' così per fare, perché adoriamo, scusa, il pronostico, ma andiamo anche la nostra, così ci introduciamo alla preview di settimana prossima. Speriamo di fare tutto in un'ora, si spera.
Vediamo se siamo bravi.
Dai Albert, vai con le tue sorprese.
Ok, io in specifico che ho chiesto ad Ema la possibilità di monopolizzare la mia parte relativa alle sorprese, parlando fondamentalmente degli argomenti e delle squadre, quindi, che ho trattato in The Playbook, perché sono quelle che ho seguito con più attenzione e che sono andato a riguardarmi più nel dettaglio per capire se ci avevo preso, cosa è cambiato, insomma come sono andate le cose. Mi limiterei all'attacco perché sennò facciamo notte, e settimana prossima parlerei di difese, e quindi inizierei la mia parlando di Mahomes, quella che è andata meglio.
Beh,
per la squadra, perché senza Tyreek Hill cosa fanno, cosa non fanno. 44 punti secchi, così, senza
ma
pietà.
Ma poi, cioè, si sapeva che la difesa dei Cardinals non fosse tutto ma il come, cioè, non hanno battuto ciglio mai.
No, mai. E con una varietà che è un po' tipica degli esordi stagionali delle squadre di Andy Reid, ma che ripercorre un po' i temi che avevamo espresso in The Playbook, ovvero non è più Tyreek Hill a monopolizzare in un certo senso l'identità della squadra e quello che la squadra cercava di fare anche quando il pallone lo toccavano gli altri. Hai comunque un buon set di armi, tutte hanno toccato il pallone praticamente, in particolare Kelce in grande spolvero, Juju ha toccato tanti palloni anche se ha fambolato. Basta, una buona partita. Mecole Hardman in un certo senso si è portato a casa qualche recezione in più sul profondo, una non l'ha trovata perché Mahomes ha sbagliato di poco il lancio, però insomma quell'elemento verticale è rimasto. ma la cosa che mi ha interessato di più è vedere i Chiefs variare tanto le formazioni e introdurre finalmente sia personali pesanti con Mahomes sotto il centro, in particolare nel finale di partita quando in realtà stavano facendo un po' accademia perché la partita era già finita, sono andati high formation, Mahomes sotto il centro e hanno fatto correre Isaiah Pacheco, che ti dico, ma per il nostro fantasy un nichelino ce lo butterei, perché
ma dobbiamo fare in tutto questo non ho toccato nulla, quindi
abbiamo vinto di un punto, letteralmente di un punto, quindi benissimo così.
Fantastico, no. Dobbiamo fare waiver, io non ho fatto niente, non manco ci penso più.
Ci pensiamo.
Ho vinto l'anno scorso, ormai basta. Sono ormai ci partecipo alcuni, ma è proprio così.
Comunque, dicevo, poi tanti talenti in campo, anche tre a volte, anche con Mahomes dalla shotgun, una varietà incredibile, Mahomes superlativo nonostante quello che dicano Pro Football Focus, ma non voglio aprire questa porta, la lasciamo chiusa per adesso, tanto sono sicuro che ci saranno altre occasioni per aprirla. Bene, secondo, era quello che volevo vedere dai Chiefs, sono contento che me l'abbiano fatto vedere e che abbiano arato in questo modo i Cardinals, preparando nel migliore dei modi quella che poi avremo modo di trattare in ottica preview, che è la partitona di giovedì tra Chiefs e Chargers. Esatto. Tocca a te, Ema, vai.
Guarda, io vado con la sorpresa che io sapevo che abbiamo noi quante cose dal 2020 che diciamo, anzi tu, dal 2020 diciamo è l'anno dei kicker. Quest'anno, week 1, abbiamo battuto il record di errori fatti in una settimana, con la bellezza di 14. L'ultima volta erano stati 12 week 9 del 2006. Ok? Cioè, okay. Non solo abbiamo battuto il record di, che passava 10 anni, di 2, cioè già sono tanti. Fra l'altro sono stati sbagliati il maggior numero di calci entro le 35, che solitamente non succede mai. Dici entro le 35, vabbè, routine. Invece, bam. Questo, signori, è l'anno dei kicker. Che fra l'altro ci ha portato che la partita dei Bengals non finiva più. La partita tra Bengals e Steelers praticamente sembrava infinita. Bellissima, un sacco. Vedevi questi calci, vabbè. No, basta. Quando finisce, non ce la faccio più, fatela finire. Poi, perché quanti hanno sbagliati là? 4 calci sono stati alla fine. 1, 2, 3 sicuri. Cioè, uno perde il conto.
Tra l'altro, il colpo di grazia al record precedente di 12 calci l'ha dato, Nathaniel Hackett, con la sua scelta di calciare da 64 yard, ma inciso anche con la situazione in cui i Falcons, di cui ho già scritto per Adol Magazine, non ho voglia di riparlare di quanto è successo, tanto non è una novità, comunque hanno calciato dalle 63, se non ricordo male, con Q alla fine della partita, un calcio che nemmeno ha superato la linea di scrimmage perché è stato bloccato, quindi se aggiungi quei due lì, capisci perché da 12 il record ora è a 14, però sì, sempre bello parlare di kicker.
Sempre bello l'anno dei kicker.
Allora, degli altri vorrei parlare anche di Tua, tenendo magari un discorso per i Patriots la settimana prossima, a vedere come va. Esatto. Però l'attacco dei Dolphins,
prima che arrivi Francesco a menarmi
non ti bastava essere il nemico pubblico numero uno della fanbase dei Raiders, ci voglio aggiungere anche i Patriots.
Poi i Raiders gli voglio bene, sono loro che non amano me, che
ti lo sappiamo, lo sappiamo. Comunque, per quanto riguarda Tua in particolare, prestazione ha sbagliato tanto, ha distribuito il pallone, insomma, solita roba di Tua, però non è che si siano visti grandi passi avanti, in un contesto che comunque è migliorato sensibilmente, non ancora del tutto magari con la linea offensiva, perché in qualche terzo e medio è stato travolto subito, però con le armi che ha adesso, qualcosina di più era legittimo attendersi, perlomeno che non sprecasse certe occasioni che McDaniel ha messo lì, perché l'attacco di McDaniel, insomma, siamo ancora in fase di rodaggio, ho avuto modo di scrivere su Twitter che ha tenuto meno di quelle RPO dalla shotgun, dalla pistol, che erano tutto quello che facevano i Dolphins l'anno scorso, qualcosina ina si è visto, ma per il resto è un attacco shanahanesco in pieno, c'è il fullback, sono le corse, sono tutte queste motion, shot da play action, tutte quelle cose lì hanno funzionato bene a livello concettuale, nell'esecuzione non altrettanto, almeno non sempre, però la strada è giusta, secondo me. Il fatto che sarà una delle squadre più interessanti resta, delle più elettriche, e secondo me, nonostante Tua, riusciranno anche a mantenere una buona produzione offensiva, perché l'hai visto, ma quel quarto e sette giocato da McDaniel con
sì, che c'era Waddle, che piglia... Tyreek Hill gli ha detto dobbiamo portare traduco lo slang, e dice dobbiamo portare, no, in Italia avete Brigarrigo, manco mi ricordo, è solo a Palermo, non so come funzioni, comunque dovete portare dobbiamo portare il McDaniel a, in un ruolo per avere una carriola, perché così possa trasportare le palle che ha. Questo è quello che ha detto in un'intervista post partita. A proposito di palle,
l'hai visto comunque una slant 50 yard, la prossima volta sarà Tyreek Hill. Bene, bello avere così tanta velocità in campo.
E a proposito di palle, una cosa, Ken, che c'era il Sport Week, non mi ricordo che era, New York, diceva Balls of Steals, che c'era con i Giants, anzi Da Balls of Steals il titolo era, perché i Giants parte una partita che secondo me se i Titans giocano 10 volte la vincono, tipo best of 10 la vincono altre 8 volte, ma questa è un'altra storia. Da Ball rischia, praticamente fanno il touchdown finale, ma vanno da due. Convertono con Saquon Barkley, che sembra in forma, tornato ai fasti per i motivi per cui era stato preso alla numero 2. E se porta la partita a casa, non gliel'avrei detto mai, ma mai, mai. E la cosa mi è piaciuta di più, che c'era Da Ball che rappava sempre nello spogliatoio post partita. Oh, questa per me è la vera sorpresa della settimana. Insieme ai Seahawks, però, vedi, su i Seahawks che vincono con Geno Smith che diventa il nuovo Tom Brady della vita, cioè, so che succedono, mi hanno detto che succedono cose strane a Seattle, ora ci credo.
No, gran partita di Gino, non so se vuoi andare nel
no.
dritto nell'argomento,
no.
Non so se vuoi che...
No, abbiamo fatto i primi due quarti, il primo tempo sono stati di rodaggio. Vabbè, sì, dai, riscaldamento, pre-season, ti facciamo fare 17 passaggi su 18, cioè proprio fresco fresco, e poi hanno iniziato a giocare i Broncos, un po' tardi, però hanno iniziato a giocare.
Sì, tra l'altro, già che ci sono due parole anche su Wilson velocemente, visto che ho scritto anche la parte dedicata a lui su The Playbook. Al di là di come ha giocato, ho fatto un video sulle sue difficoltà a stare nella struttura, però quello non è niente di nuovo. Per quanto riguarda l'attacco in sé, ci ho visto tanto Kubiak Junior, che è lì come quarterback coach, non so se fosse quella proprio l'ispirazione, però tantissimo sotto il centro sono stati, tanto tanto tanto, ho visto tanto un fullback in campo, tante corse, hanno corso bene, hanno fatto bene a continuare a farlo, perché correndo così bene, tolto dalla una yard, chiusa parentesi, è giusto che lo fai. Sono curioso di vedere se l'impostazione resta questa, fosse qualcosa di più, diciamo, o specifico al game plan, o insomma per partire, per porre le basi con running game, poi magari elaborare qualcosa di diverso in futuro. Però dai, Ema,
no, su questo, per completare e finire, nella pre-season hanno sempre giocato in questo modo, sia con Ripien che con Josh Johnson, sempre da condensed formation, corri, play action, corri, play action, molto molto stile appunto shanahaniano. E a proposito di stile shanahaniano,
scusa Ema, ultima cosa, la mia hot take di KJ Hamler che finisce con più yard di Jerry Jeudy non sta partendo nel migliore dei modi. Jeudy è stato il ricevitore più impattante per i Broncos, se non sbaglio un centinaio di yard su 4 ricezioni. Hamler praticamente non si è visto, quindi...
No, si è visto poco, cioè, c'era libero nel video che hai mostrato, quando l'ho visto e ho detto, ma dai, Dio buono. A proposito di squadre che hanno iniziato così non ingranando, cioè, se ci hai fatto caso, le squadre che sono partite così malino sono state i Rams di McVay, i 49ers, vabbè, c'era il diluvio universale, però... Cioè, comunque sono partite male. I Broncos, Green Bay, praticamente tutte quelle squadre che non hanno giocato i quarterback titolari, gli OL titolari, si sono ritrovate giocare male.
Ma ne hanno parlato ieri a Studiate il Disturbo. Dico, ne hanno, cioè, c'ero anch'io, ma non sono intervenuto perché non so mai cosa dire su queste cose, perché ci vorrebbe un po' più di insight per dire quanto contano. Cioè, capire dalle squadre. Però la discussione era molto interessante, quindi la potete recuperare lì.
Va bene.
Bene, siamo sorpresi abbastanza, Emma?
Siamo abbastanza sorpresi. Siamo fatto 15 di sorprese, a voglia.
E comunque, ma abbiamo, cioè, stavo pensando che abbiamo la scaletta, ma sono rimaste fuori una fracca di cose interessanti. C'è stata veramente una prima giornata incredibile. Cioè, Cowboys Bucks. Ma no, non facciamolo, perché sennò veramente facciamo le due di notte. Però,
esatto, ma è stata folle.
I Colts, è stata veramente... Ogni partita ha un sacco... Cioè,
Baker che perde alla fine.
Una roba lì... Un sacco di cose veramente interessanti che, vabbè, recupereremo nelle prossime settimane.
Gli Eagles che praticamente hanno corso sui Lions, e i Lions in qualche modo l'hanno portata a soli 3 punti alla fine, ma il risultato era diverso. I Jets completamente distrutti dai Ravens. Commander Jaguar è stata più bella di quello che i punti fanno vedere. E Chargers Raiders, pure lì, bella lotta. E Cowboys Buccaneers, ma quello lì insomma è stata la partita più brutta della settimana, forse ce la possiamo mettere tra le più brutte, perché si è fatto male Dak, la OL faceva schifo, Brady era senza, non era proprio in formissima, ancora preoccupato che probabilmente divorzia. Ce ne sono tante, cioè, ogni partita ne possiamo dire qualcosa di folle. Non vogliamo parlare dei Saints che vincono contro i Falcons, che
hanno, no grazie, posso così.
Quanti punti vantaggio erano? Vabbè, vi hanno fatto solo 17 punti alla fine.
Ehi, detto, è stato scritto su Adol Magazine, andate a leggere lì. Cosa dicevo? Perché faccio adesso un breve aggiornamento sul carrello dei bolliti e poi passiamo ai giocatori della settimana.
Va bene, facciamo così, carrello dei bolliti e poi andiamo al giocatore della settimana.
Allora, aggiornamenti. Dico, Bobby Wagner l'ho guardicchiato, ma niente di che, nel senso che... Cioè, non l'ho riguardato e quindi lo tengo d'occhio, ma è ancora lì. Tyrann Mathieu ha causato un fumble, ma resto convinto che debba rimanere sul carrello dei bolliti. Ci aggiungerei Zach Taylor, che non è vecchio, ma mi ha già innervosito quello che ho visto.
Vero.
Lo ritengo già bollito come allenatore e sarà miracolato, è semplicemente miracolato dal fatto di avere giocatori molto forti in squadra. E temo che però dal carrello dei bolliti dovrà almeno momentaneamente scendere Julio Jones,
minchia.
Perché si è tornato a muovere in modo più simile,
perché non aveva mal di schiena, normale,
ma più simile a quello del almeno dell'ultimo anno ai Falcons, quando non era infortunato. Cioè, non è più quella cosa orribile che si è vista ai Titans l'anno scorso.
No, ma si è fatto 70 yard, 3 ricezioni, tranquillo. Un
gli davano anche le jet sweep, gli hanno dato un
paio di jet sweep. Due jet sweep, che non sono anche sono
e non ha fatto, cioè, e non è sembrato...
una statua.
Esatto.
Guarda, io aggiungerei al carrello dei bolliti anche Ramsey, perché...
Non ti permettere.
Ma guarda... Che
per non me... ti permettere.
Qua... Io lo metto nell'osservatorio, guarda, è sul davanzale, che è pronto per essere messo nella zuppa per il bollito, perché, raga, Ramsey giovedì notte, vostra giovedì notte, venerdì mattina, dipende a che ora voi considerate tutto, è stato terribile, non ci sono capiti, si è fatto fregare un sacco di volte, vediamo, magari è semplicemente week one. In week 1 succede di tutto, l'anno scorso è successo di tutto, quest'anno uguale, cioè non mettiamoci, l'anno scorso i Titans hanno perso di 40 punti, se non ricordo male, contro i Cardinals e sono finiti number one seed, stessa cosa Green Bay che è stata demolita dai Saints number one seed, cioè non è week 1, ci sono ancora 16 partite, non preoccupatevi. Player of the week? Players of the week?
Vai, per te chi è?
Allora, guarda, ti direi, mi piacerebbe menzionare difensivamente Minka Fitzpatrick, che da solo praticamente ha tenuto testa ai Bengals, tra calcio bloccato, intercetti, ha fatto praticamente reparto da solo, specialmente con TJ Watt che si è strappato il pettorale. per fortuna starà fuori solo 4 settimane, per fortuna. Ma non possiamo non citare Justin Jefferson, perché Justin Jefferson, mi ha detto Justin Unleashed, perché ha fatto un partitone, è stata una cosa... Cioè, poi ci arriveremo, perché la partita della settimana dell'All-22 è Green Bay contro i Vikings, e cioè non l'hanno tenuto a bada, vuoi per defensive scheme e altro, ma ha fatto solo 184 yard, 9 ricezioni e 2 touchdown. E ci sono delle azioni che dici, ma lui esattamente come cavolo è stato da solo? Nessuno intorno per 15 yard, com'è possibile? Non si sa, però... Quindi,
giocata la settimana... Ne parleremo tra poco, tra l'altro, perché quella è la partita dell'All 22, quindi direi che possiamo...
la settimana?
Il mio Saquone.
Saquone.
Il fatto che io l'abbia scelto, criticato dai miei compagni di squadra, non nelle fantasy contene, un altro, al secondo round, è solo marginale. L'avevo anche consigliato... un consiglio che potrei aver preso. Siamo a week one, però con Renny e Fede gli l'avevo detto di stare attenti a Saquone, che si sfascerà ovviamente settimana prossima. Questo è un altro discorso. No, è tornato sotto tutti i punti di vista, punto di vista della produzione, ma ancora di più dal punto di vista atletico. Mi ricordo benissimo l'anno scorso una partita dei Giants in cui c'era stato il backup di New York, non mi ricordo chi fosse, uno di quei running back che continuano a cambiare squadra, che ha fatto una corsa della Madonna. E tutti mi hanno detto, mi ricordo che l'avevo pensato, qualcuno aveva scritto su Twitter, va che corsa Saquon, e poi andai a vedere e non era lui. Cioè, per dirti che l'anno scorso era a livello che proprio tu andavi a pensare che era un altro giocatore di livello più basso. Quest'anno invece sembra essere tornato con la mentalità giusta, con l'allenatore giusto, e questo non è un dettaglio assolutamente da trascurare. E mi auguro che continui così, perché è veramente uno dei giocatori più interessanti dell'NFL, più divertenti ancora più che interessanti dell'NFL. E ben venga vederlo così, speriamo che continui, e ripeto, non solo per il mio fantasy.
Guarda, sono andato a cercare chi era, se riesco a trovarlo. Poteva essere Breida?
No, Breida quest'anno.
Questo è 2021, mi hanno dato, mannaggia. Cercavo del 2020. 2021 già in roster e player. Vabbè, comunque... Concordo, infatti non me lo sarei aspettato. È stato forte. Ma è tornato, soprattutto ha fatto un momento. Era Devonte Booker.
Bravo, Devonte Booker, bravissimo.
Devonte Booker, perché ho detto era dei Broncos, però non mi ricordo qui era. Che io non mi ricordo mai i nomi. Questo si sa storicamente. sono rimasto scioccato. È tornato davvero a dei fasti che non mi aspettavo. Va bene, Albe, facciamo così. Io adesso che qua ho tutte le note, che ho quanto sono? 5 pagine di note. Da dove vogliamo iniziare? Guarda, ti direi così.
Ti lascio scegliere.
Io partirei dall'attacco dei Vikings e dalla difesa dei Packers. La prima cosa che ho notato, aprendo l'All-22... Così, per chi avesse il Game Pass Pro, può vedere anche... la cosa che vedete è che il personnel, tra l'attacco e la difesa, solitamente cerca di essere abbastanza simile. Se si gioca nell'11 personnel, quindi un running back, un tight end e 3 wide receiver, solitamente ci sono 3 cornerback, uno per ogni wide receiver. Mi dirai, giusto... Però io qua c'ho nel primo drive, me li sono segnati, perché c'era Devante Campbell su Thielen, Walker su Jefferson, poi Walker su Thielen di nuovo, e c'è un linebacker sul wide receiver e non hanno capito nulla. Proprio il primo drive, i Vikings sono costantemente andati senza paura. È arrivata una buona pressione, secondo me, da parte della difesa di Green Bay. Lo schema di Cousins era: io lancio sul corto, non avete il tempo di arrivare. Se infatti vedete tutta la prima, tutto il fino al primo touchdown, è sempre Snap, shallow cross, passaggio sulla destra, yard after catch, uscita fuori. Passaggio, cross, passaggio, yard after catch, dopo due secondi meno, la pressione non arriva, yard guadagnate. Poi l'altra cosa che mi ha scioccato, ed è quello, c'era Jair Alexander che era furioso su Twitter, è che nessuno, andando così, andiamo un pochettino più in generale sulla difesa di Green Bay, nessuno ha marcato a uomo Justin Jefferson, quando già aveva fatto una caterba di yard, aveva fatto già il primo touchdown, eccetera eccetera. Nessuno si è messo lì, c'erano solo un po' di bump, un pochettino cercando di rallentare, ma semplicemente se c'era nell'azione quella che ho mostrato su Twitter e su Facebook e in Instagram, che c'era la spear swirl, cosa si vede? Che c'è il cornerback, non mi ricordo se è il cornerback linebacker, che gli danno un pochettino, cercano di rallentarlo, ma non è che lo seguono, nessuno lo segue, e si va a prendere la stessa cosa praticamente nel secondo touch, nell'altra ricezione galattica, sempre libero perché nessuno lo segue. C'era Jair Alexander che su Twitter diceva: oh, il nostro piano non era quello, fosse stato per me mi ci sarei attaccato, non mi ci sarei mosso più. Non è stato quello, quindi cosa abbiamo avuto? Che la difesa di Green Bay non era, il personale non era, cioè, c'erano linebacker a marcare wide receiver, che sono notoriamente più lenti dei wide receiver. Hai i cornerback che non seguono il giocatore, soprattutto uno ti stanno maciando, ci sono incomprensioni dal punto di vista degli schemi, perché se nell'azione che mostro su Twitter ci dovrebbe essere la safety che va a seguire Jefferson, nessuno fa niente, nessuno, non si capiscono e buonanotte. Il primo touchdown, quello sul quarto e uno, stessa discussione, Jefferson che va in motion, quello fa il gesto, nessuno lo segue, libero. Fra l'altro credo
Lì è Stokes che ha sbagliato.
Tra l'altro sto pensando, mi sa che questa è una variante di Spider 2 White Banana, mi è venuta adesso in mente.
Non credo, ma perché non c'è la corner dietro, cioè qui era proprio una roba per... o Jefferson è libero o Cousins la palla la spara per aria.
Vero. Però mi sta vedendo che variante di quella. Ci ho pensato adesso mentre me la sono rivista in mente. E penso che è tipo Spider. Però anziché farlo col fullback è con il wide receiver in motion. Mi è venuto ora in mente magari un altro nome. Magari si chiama Spider Tucci Chimichanga. Non lo so.
Allora, sì, no, l'hanno notata tutti quella cosa di Preston Smith su Justin Jefferson. Credo che sia uno dei problemi in cui tipo una delle situazioni brutte in cui ti può mettere un coordinatore avversario quando giochi un fronte dispari e vuoi tenere tre linebacker, cioè tre defensive linemen e due linebacker. Sia che poi giochi con un solo linebacker centrale o con due, attraverso le motion ti possono mettere in difficoltà, arrivare a queste situazioni spiacevoli che obiettivamente i Packers non hanno poi neanche pagato così tanto, oltre alle brutte figure su Twitter, perché non è stata una bella figura, non è stato qualcosa di intelligente da riproporre, però diciamo che i danni li hanno subiti altrove. Sulla difesa dei Packers, a me la cosa che mi fa, cioè che ho notato, è che ruotano davvero poco in secondaria, sì. Cioè, giocano tantissima quarter coverage, ma molto statica. Il loro defensive coordinator allenato ai Rams viene un po' da quel filone Fangio Staley che adesso va tanto di moda, però non è che ci ho visto tanto la sua mano, nel senso mi sembra davvero una difesa molto talentuosa, ma il coordinatore non fa granché per facilitargli il compito. Mi è interessato molto di più l'attacco dei Vikings, perché devo dire che O'Connell mi ha fatto un'eccellente impressione, al di là dell'uso di Jefferson. La varietà di formazioni mi è piaciuta parecchio, l'uso della motion con una logica, perché adesso sembra che oddio, questo ha mosso un giocatore dal punto A al punto B, è un genio, se non lo fa un coglione, cioè deve esserci una logica, e non sono cose che si possono spiegare in modo chiaro via voce, però soprattutto nel running game come usavano le motion e come in seguito alla motion, cioè, anzi questo è abbastanza facile da spiegare, quando volevano correre attraverso la avevano visto che i Packers avevano due linebacker nel box, se c'era una motion al momento dello snap, un linebacker lasciava la box per essere responsabile di jet sweep in caso questo giocatore in motion prendesse il pallone e non si muoveva e basta. Quindi già toglievano un giocatore così e poi portavano un altro giocatore, i Vikings, nella stessa direzione della motion, quindi immaginate un ricevitore che va da sinistra a destra e poi un altro giocatore, può essere una guardia in pool, può essere un altro un ricevitore, un tight end, segue la stessa direzione da sinistra a destra per bloccare un uomo dei Packers, un difensore dei Packers e dare la cosiddetta cutback lane, quindi quella...
Il taglio, la linea di taglio.
Quella lane, quella corsia per il running back per tagliare dopo che ha preso la palla e funzionava tutto molto bene. Altre cose che mi sono piaciute di McDaniel che mi fanno capire che non è solo il burattino di McVay. Hanno giocato qualche RPO, che è una cosa che McVay non fa assolutamente mai. Hanno pullato, bellissimo inglesismo, le guardie pullato. Ogni tanto, altra cosa che non viene mai
Palermo,
fatta.
Pullato.
Hanno giocato qualcosina strana tipo con Jefferson e la pistol.
Hanno giocato Jefferson come wide back a un certo punto, sì.
E dopodiché sì, ho visto anche le famose formazioni quad di cui ho parlato in The Playbook, con quattro ricevitori tutti sul lato del campo e quelli serviva anche ogni tanto per isolare invece Jefferson come unico ricevitore. Ho visto tante belle cose e devo dire che sono a bordo. Io ero meno convinto di te dell'entusiasmo sui Vikings. Chiaro che è week one e sappiamo tutto di Cousins, che quando le cose vanno bene gioca bene, vediamo in altre situazioni. Però O'Connell, che mi è capitato di chiamare erroneamente McConnell, O'Connell, questa volta lo dico giusto,
chiamato McDaniels davvero... un secondo fa
è stata una crasi incredibile. Mi è piaciuto davvero tanto e i Vikings sono nella mia lista di squadre che se ho tempo mi guardo cosa hanno combinato la settimana prima.
Infatti, no, secondo me sono stati, parlando offensivamente, molto interessanti. Aggiungendo a quello che dicevi tu, la motion solitamente serve, anche nel caso delle corse, per aggiungere, viene chiamato strength of the formation, ossia forza da un lato della formazione. E quindi la difesa deve rispettare questo, cambiamento del potere, tra virgolette, del potere di della forza della formazione da un certo lato, se no succede quello che è successo. Se avete visto Texas contro Alabama, il touchdown di corse è successo perché c'era molta più potenza dal lato destro del campo. È stato il primo touchdown di Alabama, se non ricordo male. Così aggiungo, mettendo un pochettino di college.
Bravo, mettiamoci anche un po' di
sprinkle di college. Voglio andare all'attacco Green Bay o ancora?
Sì, andiamoci. E tra l'altro devo dire che mi è piaciuto i Vikings anche in difesa.
Che ma sai chi c'è in difesa?
È Donatel.
C'è la tartaruga ninja.
Per cambiare.
C'è la tartaruga ninja.
D'altro, cioè, è la storia dell'NFL, c'è due squadre che hanno play caller offensivo che viene dal ramo Shanahan McVay, play caller difensivo che viene dal ramo Staley Fangio, sia per i Vikings che per i Packers, quindi proprio una partita che descrive perfettamente il momento in cui siamo in NFL. No, volevo iniziare io per parlare più che della difesa dei Vikings,
dell'attacco
dei Packers, perché gli ho dedicato un intero capitolo e... C'è tanta polemica per come sono andate le cose. In realtà a me continua a piacere molto quello che fa Matt LaFleur. L'ho trovato coerente, l'ho trovato per certi versi simile a quello che avevano fatto in un'altra partita senza davanti Adams, il Thursday night di Week 9 dell'anno scorso, se non ricordo male, contro i Cardinals. E, ovvero arrangiarsi con poca pericolosità nel passing game, con gli screen... con i due running back in campo insieme, una cosa su cui ero sicuro che avrebbero insistito, quindi AJ Dillon e Aaron Jones in campo insieme. Anche i Packers stanno iniziando, questo devo chiedere conferma a Sal se è una cosa che ha visto anche lui o se ritrova a livello statistico, stanno muovendo più gli uomini di linea in pool, soprattutto quando la palla ce l'ha AJ Dillon. È una cosa che l'anno scorso sì, ogni tanto facevano, ma molto meno. E quello che è mancato dei big play, e chiaramente lo sapevamo che ne avrebbero avute di meno quest'anno, Christian Watson purtroppo quel drop non se lo può permettere sul, in quel momento, primo se non sbaglio, il primo snap offensivo totale, sì, per i Packers.
Credo che abbiano corso.
Si mangia quel pallone sverniciando un altro che dovrei mettere nel carrello di bolliti, che è Patrick Peterson, che non ha fatto per niente una bella figura. Però ecco, la cosa che volevo dire, al di là di tutto quanto, che secondo me Aaron Rodgers comunque non ha giocato bene. Ha mancato un paio di situazioni da schema che non doveva mancare, in particolare su una post wheel, che è la cosa che fanno tutti in week one, l'ho visto ovunque. C'era Watson liberissimo e non voglio pensare male che non gliel'abbia passata.
No, ti dico che non gliel'ha passata apposta.
Per fargli pagare quella cosa, ma insomma non sarebbe una cosa del tutto nuova per Aaron Rodgers. Ne ha mancate un po' di situazioni così all'interno dello schema. Non è stato facile, anche perché gli mancava la linea offensiva, mancava qualche titolare, però non sono preoccupato per l'attacco dei Packers, perché c'è la Fleur, perché Rodgers tornerà a giocare come deve giocare, e ho comunque visto delle belle cose.
Stavo pensando, chi era quel running back che aveva fatto aveva fatto fumble contro 49ers?
Quando?
L'anno scorso, era Taylor, chi era? Manco mi ricordo più. Comunque, mi è venuto quando ho rivisto la partita, mi è venuto l'impressione che loro avessero un piano di gioco. Il fatto che ci sia stato quel drop, per quanto, cioè, quella palla era perfetta. Cioè, se uno la prende, dice, quella palla è meravigliosa, è un touchdown dichiarato. Se quello prende la palla, va e non lo ferma nessuno. Quel drop, secondo me, ha fatto un pochettino, come dire, ritirare in se stesso il buon Rodgers. Ha detto, va bene, questo è quello che mi avete dato, questo è quello che vi prendete.
No, tu dici addirittura il sabotaggio vero e proprio?
Assolutamente sì. Perché se ci fai caso... Allora, non è sabotaggio, secondo me non è... Allora, lui è un pochettino di sabotaggio, ma secondo me tutta la squadra, se le cose non vanno come nel piano di gioco, si autosabota in qualche modo. L'anno scorso, nei playoffs contro i 49ers, stavano giocando bene, primo drive, touchdown, fumble, non mi ricordo di chi era... In questo momento non mi ricordo di chi era che aveva fatto il fumble. Perdono completamente la fiducia, dicono praticamente scusa, non ti attacchiamo più, e smettono di giocare. È stato così per praticamente tutta la prima parte di partita. Poi c'è stato il quarto e uno, che con tutto quello che puoi fare, corsa di Dillon dal centro,
dalla 1. Sì. Capisco alla luce del Monday Night la tua avversione per le corse sul quarto e uno.
Bravo, vedo che hai capito. vedo che hai intuito. Ma mettiamolo anche in questo modo: l'attacco dei Packers ha assolutamente avuto problemi dal punto di vista della linea. C'è stato un sacco di pressione dai Vikings. Presto Smith,
soprattutto nel secondo tempo, secondo me. Nel primo hanno tenuto discretamente.
Hanno tenuto decentemente, è vero. Ma è mancata la linea, quindi è mancata la linea, quindi sono avuto passaggi sono diventati check down molto velocemente, passaggi per Dillon, passaggi per Aaron Jones, e secondo me non hanno neanche potuto correre tanto. C'è la prima azione, una delle prime azioni di corsa, credo che fosse il secondo drive adesso, dove c'è Jones che, se non ci fosse il centro che si fa, che inciampa è bello effettivamente, inciampa. E non probabilmente aveva la possibilità di fare 40-50 yard, invece ne ha fatte, credo, 12-13, non mi ricordo quanto ne sono segnate. E poi da lì praticamente non hanno più corso. Soprattutto correvano verso destra, magari non si fidavano del left tackle, se ci ho notato. Però è mancato, mancava Jenkins, mancava Bakhtiari fra l'altro di Colorado, così tanto ho fatto ricordare. Così.
Homer,
alma mater. Non hanno giocato. Tony è stato preso pochissimo. Cobb, praticamente, c'è stato semplicemente l'unica ricezione che ha avuto. È perché c'era la pressione in blitz, e lui era lot receiver, gliel'ha passato velocemente, l'ha ricevuto, la lettura corretta.
Ma è quella slant che ha preso da sinistra, cioè lui era a sinistra, ha preso una slant.
Sì, quella era quella... hot. Era hot.
È la variazione sul... Se te la vai a vedere, quello è una cosa che facevano un botto anche l'anno scorso. Sì. È quads, c'è un running back, in questo caso era J. Dillon, diciamo in posizione a tight end, e loro di solito sfruttano i numeri perché hai il running back in posizione a tight end e poi altri tre ricevitori. Se Rodgers vede che hai i numeri per prendere lo screen, il running back corre una flat e i tre ricevitori bloccano. I Vikings si aspettavano quella cosa lì, invece Cobb, anziché andare a bloccare, ha corso una slant ed era liberissimo e ha ricevuto. Non sono uno psicopatico, queste cose le so perché ho passato l'estate a guardare i Packers fare questa cosa l'anno scorso.
Poi...
E però, scusa, ma volevo prendere questa cosa, questo pretesto per citare il nostro amico Sal, con cui sono d'accordo in merito al football nella stragrande maggioranza dei casi. Ho visto che ha scritto un post molto amaro, comprensibilmente dopo la sconfitta, postando una clip in cui Sammy Watkins non riesce a bloccare un cornerback che era davanti a lui, e il discorso di Sale era: non hai più dei ricevitori bravi a bloccare, allora devi smettere di lanciare screen sul perimetro, perché se hai giocatori diversi devi comportarti in modo diverso. E dice: se le cose sono così, allora prevedo una brutta stagione. Vuol dirgli che non... Tra l'altro, non so se ci ascolti, se qualcuno dei tuoi ascoltatori ti ascolta, però un discorso mi piacerebbe fare con te. Non sono d'accordo con questa cosa. Perché se Watkins... non è che gli hanno chiesto di bloccare Danny Hunter uno contro uno. Doveva mettersi davanti a un cornerback e sarebbero state 30 yard, quella lì, perché effettivamente aveva un senso quello screen. Ma in generale deve sostenersi così questo attacco. E tolto Watkins, che vabbè, ok, magari non ha mai bloccato in vita sua, questo è il modo in cui l'attacco può funzionare, e ha funzionato comunque nel resto della partita. Secondo me la palla l'hanno mossa bene anche attraverso le RPO, anche quando la palla finiva sul perimetro. E in ogni caso, al di là di quello che fanno i giocatori, quello che gli viene chiesto di fare ha un senso nella stragrande maggioranza dei casi da parte di LaFleur. Allora sì, saranno magari meno efficaci adesso, saranno più efficaci quando tornerà Lazar, però la strada deve essere questa, anche perché poi su questi giochini, questi mini screen, che sono robe che fanno schifo a vederle, perché dici: perché tutta sta roba per 2 yard? Poi la Fleur ci sa costruire su delle giocate esplosive una volta che la difesa si adatta, e quindi sarei meno preoccupato se fossi un tifoso dei Packers di quanto potrei esserlo. Probabilmente se fossi un tifoso Packers non ragionerei in questo modo, sarei molto meno lucido.
Altro da dire da parte Harrison Smith, che ci sta a meraviglia in questa difesa?
Beh, anche l'altro Smith, Zadarius.
Sì.
Cazzo, che dente avvelenato che c'aveva.
Fui incazzato, l'hai visto quando
voleva spappolarlo, voleva fare il cosplay di Anthony Barr quando gli ha spaccato la spalla, te lo ricordi?
Madonna, parliamo cos'è, 2018, mi sento vecchio.
Sì, stagione 2018. 17.
Forse 17. Vivevo... Penso 2018. Sì. Perché sto pensando dove ho visto la partita e dove vivevo all'epoca. Vado in questi ormai.
Ma altra nota che mi sono fatto, comunque, la morte. Questa partita è stata la morte dei bootleg. Perché entrambe le squadre li hanno difesi in modo eccellente. Magari mi perdo qualche completo, però. Sia per i Vikings in particolare, sono stati sulle play action in generale, sono stati davvero ottimi, secondo me. Nel contenere, nel raddoppiare le tracce che dovevano raddoppiare, non bersi troppo le finte, e sui bootleg in particolare non ce n'era, era tutto chiuso. I tre livelli dei flood concept, quindi la flat sul corto, la cross e l'intermedia, la traccia verticale, erano inaccessibili per entrambe le squadre, e forse dobbiamo cambiare nome,
la chiameremo bootleg. Va bene, dai, siamo a 44 minuti. Penso che abbiamo chiuso. C'è altro da aggiungere? Se ci viene in mente, ve lo faremo sapere. E andiamo al momento più. Il tuo momento della settimana? Momento.
La play della settimana.
Play della settimana.
Ci siamo. Io la racconto. Poi, se riesco, monto sul racconto che sto facendo. Il video, e poi lo pubblichiamo, così la vedete tutti. Anche se siete su Twitter l'avete già vista. Stiamo parlando di un lancio di 42 yard di Justin Herbert per Keenan Allen. Non è tanto il lato tattico in questo caso, ma è la struggente bellezza del lancio di Herbert. In ogni caso, i Chargers sono con Herbert sotto il centro e due tight end sul lato e due ricevitori su quello opposto, quindi nub formation, quando abbiamo i tight end in linea che sono gli ultimi giocatori sul lato del campo, quel nub. I Raiders rispondono con una cover 3, Allen corre da sinistra a destra una crossing route che il linebacker vede un po' troppo tardi, in quel caso dovrebbe fare un robot un po' più veloce. Comunque la vede anche il cornerback sul lato di tight end che non aveva niente da fare, però si rende conto che sta arrivando qualcosa, quindi abbiamo Allen che corre a fondo campo, due Raiders che lo rincorrono a perdi fiato e Herbert si muove nella tasca dopo la finta di corsa con una fluidità da ballerino e poi spara questo missile che io non te lo so neanche descrivere, ma perché non c'è aria sotto questo pallone, sono 42 yard su una linea che passano praticamente, ora ti dico esattamente di fianco a quale orecchio del linebacker, se non mi si impalla il game pass, ma sopra la testa del linebacker. Perché questo lancio non ha aria? Questa è un'altra cosa che mi piace un sacco, perché entrambi i giocatori che stanno inseguendo dietro Allen stanno dando le spalle al quarterback, quindi come dice JT O'Sullivan coprono solo l'ampiezza delle loro spalle, cioè non possono fare una giocata sul pallone, non lo stanno vedendo. Quindi Herbert la può mettere tesa, dritta, prima che arrivi la safety invece davanti ad Allen. È una cosa che è davvero difficile da spiegare a parole. Ne ha fatti altri di lanci che sono difficili da spiegare a parole, però questo in particolare, specialmente dall'inquadratura dalla endzone, è qualcosa di stupendo. Adesso se lo clippo te lo mando subito, Ema, perché io ho provato sensazioni strane.
Ora. Momento schedina.
Commentamela tu, ce l'hai davanti?
Allora, il signor Cantù, il dottore Cantù, il dottore di filosofia, ma non dottorato, non PhD.
Doctor Philosophus, cos'è, ma non come te.
No, ha preso partita tra LA Chargers e Kansas City Chiefs. Mi manchi, direttore? Chargers a più 5,5. Significa che i Chargers possono o vincere o perdere con meno di 6 punti.
Cosa ne pensi?
Mi piace. Secondo me sarà una bella battaglia.
Sono andato per la quota, onestamente, perché Vegas, cioè, lo spread normale è 4 punti. Cazzo, 5 punti e mezzo. È vero che non c'è Keenan Allen, però c'è Justin Herbert e in lui confidiamo, noi suoi fedeli. Poi dall'altra parte c'è Mahomes.
Esatto.
Però mi sembra una buona quota, anche perché cosa ne pensi della difesa dei Chargers? Non so se hai visto qualcosa.
Io ho visto la difesa dei Chargers, ho visto qualche clip e mi sono piaciuti tanto. Ho visto un paio di clip che c'era Nguyen che postava. Devo dirti che per come difensivamente si sono comportati molto bene a bloccare tutti i vari wide receiver. Quindi ho visto pure Khalil Mack tornare ai fasti del sempre 2018 e quindi se mi ha giocato meglio di Bosa, che buttalo via, sì. E quindi tanta paura per questi. Io sono curioso di vedere stasera, cioè domani sera, mentre stiamo registrando, come saranno, perché a quest'ora saremo molto vicini al calcio d'inizio, fra l'altro.
Bene.
Mi piace. Browns meno di 23 punti contro i Jets. Vabbè, cioè, vero che c'è Brissette, però sti Jets non ne fanno, secondo me.
Allora, sono la difesa che ho dato in the playbook come in crescita. Non mi hanno deluso più di tanto contro i Ravens, visto anche che avevano in attacco, il fatto che erano in campo sempre. In particolare, i Ravens hanno corso a 3 yard a portata, Ema. 21 corse per 63 yard. Proprio 3 spaccate. Considerando che Jacoby Brissett col pallone in mano non ci farà granché, e quindi dovranno correre Chubb, Hunt, eccetera. Una linea difensiva rinnovata, dei linebacker che ho visto tutto sommato bene, possono essere abbastanza per tenere il punteggio basso.
dice la che cosa fanno che meno di 24 punti, cioè le possono fare 7 calci.
Contro i Panthers, quanti ne hanno fatti contro i Panthers? 24 con un figo alla fine?
Sì.
Insomma, più o meno siamo lì. L'unica cosa che mi terrorizza sono i touchdown difensivi di questa scommessa. Perché la difesa di Browns comunque è molto forte, in particolare Myles Garrett contro il terzo left tackle dei Jets. Non mi rincuora particolarmente.
Si è fatto male pure Brown?
Sì. La scorsa non l'ha giocata sicuramente, poi non so se ci sarà. In ogni caso, prego che Flacco si faccia picchiare piuttosto che lanciare un intercetto.
E quindi...
che non fumbli possibilmente. Esatto. Però sono abbastanza convinto.
Poi entra Mike White e fa... e vince. Diciamo che questa di qua capisco... Sono dubbioso, però capisco. New York Giants più 3.5 contro i Panthers, quindi loro possono perdere in casa, giusto?
Sì.
Secondo me potrebbero anche vincerla, considerando come sono messi per ora dopo la vittoria contro i Titans. Quindi te l'appoggio in pieno.
Sì, ma anche perché questa era un po' più... Adesso, se riesco ti ripesco anche... Tu hai davanti la quota, vero?
Sì. Ho quella che mi hai mandato.
Quant'era?
1.41. Quanta
data? Ho abbassato io... Cioè, ho proprio... Questa è la pick più safe di che tutte. Ho fatto. Quindi ci stava per non volare troppo alto. Passiamo alla prossima.
Atlanta Falcons più 10.5 contro i Rams, quindi i Falcons possono perdere con meno di 11 punti. 1.90, secondo me potevi fare anche meno 7 e sarebbe stata buona, perché con i Falcons tanto qualunque partita non è, qualunque partita la perdono, ma la perdete di massimo 3 punti.
Allora, ho preso questa decisione su questa quota dopo aver rivisto la partita tra Saints e Falcons, perché sono abbastanza masochista aver visto anche gli All 22 di quella roba lì, e con in testa comunque com'è andata Bills-Rams. Ovviamente i Falcons non sono i Bills, nemmeno in linea difensiva, però mi ha entusiasmato vedere i primi tre quarti di quella partita per quanto riguarda i Falcons in difesa. Con i problemi che hanno dimostrato i Rams in linea, con la loro difficoltà a correre il pallone, secondo me i Falcons possono dare fastidio. Poi è anche vero che bisogna trovare il modo di azzoppare Cooper Kupp, e confido nel fatto che comunque Stafford non è sembrato in super spolvero. In attacco ho questa grossa sensazione che i Falcons possano fare qualcosa. Forse sono troppo ottimista sull'attacco dei Falcons, però anche quello mi ha entusiasmato dal punto di vista tattico. Mariota corre, potrebbe evitare di fambolare, ma corre bene, e questo dà una dimensione nuova a come possono giocare. E adesso perderanno, ma secondo me magari con un pochino di garbage time alla fine, 10 punti di spread.
Secondo me sono tanti 10 punti di spread, questa è la cosa. Allora, io sto cercando di ritrovare gli odds che avevo aperto
tua era Texans più 10.5 contro i Broncos.
Cioè i Broncos sono la defensive line si è svegliata dopo mezza partita, però così non andiamo avanti, quindi secondo me i Texans hanno giocato molto bene contro i Colts. Sotto i 10 punti li teniamo, cioè forse vinciamo, dovremmo vincere perché siamo al Mile High, spero, confido.
Sto mettendo i miei soldi in mano al tuo pessimismo, alle tue overreaction sulla tua squadra. Però visto che il Divin Sortino l'ho tenuta buona,
ti dico, secondo me 10 punti sono tanti, per lo stesso discorso di Atlanta.
Però da settimana prossima voglio una quota basata sulla numerologia o sulla, come potremmo chiamarla, bene, cromoterapia, non lo so, tutti i suoi discorsi sulle maglie.
Non mettermi a studiare, cioè è un lavoro.
Esatto, no, hai il tuo va compito bene settimanale, e te la devi studiare in base a quello.
Allora,
poi ci siamo persi, Ema, l'ultima quota mia invece, che è l'over 41.5 di punti tra Seahawks e 49ers.
A me non piace. È under, non ti piace? Questa partita è under tutta la vita.
Perché hai visto...
Perché ho, visto, io... perché ho visto le stelle, ho visto Geno Smith. ho avuto un sogno in cui Geno Smith si divertiva a passare a Metcalf. Però era sempre incompleto a un certo punto. Questo allora. Sogno premonitore. E anche Lance, soprattutto c'erano diversi passaggi di Lance che erano tutti a vuoto. E quindi secondo me 41 e mezzo, partita divisionale, non succederà mai.
Però sono 20 punti a testa e io ci ho giocato nel momento in cui ho capito che questa quota, questo over era così basso anche in virtù di quello che hanno fatto i 49ers, però nell'acquitrino di Chicago.
Nell'acquitrino, è vero.
E quindi mi sono detto, magari Shanahan la prepara bene.
Wow, questa partita è chiaro che è 21-18, tipo.
Avrei dovuto... No, sono un pirla. La giocata giusta, sai qual era? Over rushing yard complete, cioè... Over rushing yard tra le due squadre.
Quella sì.
Era bella, mannaggia. Vabbè.
Plus due, più due, 200, ma le sarei giocate, probabilmente.
Ora, per ora siamo 0-1 con le schedine, vediamo come andrà.
Io, fra l'altro, con il Divin Sortino su internet, avevo fatto 5-9, ho fatto cacare proprio male.
Bene.
Però sono stato, fra l'altro, tipo... I Colts rollano sui Texans, pareggio. Ho detto che i... Che i Broncos, che li ariamo, perdono. Ho detto che sarebbe stata partita esplosiva tra Chiefs e Cardinals. E però i Cardinals andremo sotto i 7 punti. Chiefs completamente li hanno distrutti. alcune proprio le ho scritte e gli ho mancate, ma proprio male. Ma male, che a un certo punto mi stavo vergognando. Ma va bene.
Sbagli 100% dei tiri che non prendi, Ema.
Continua
a sparare, campione.
Scriverò domani mattina, mi metterò a fare i pizzini per, scusa, il pronostico e li scrivo anche su Twitter, così rimangono. Va bene, Alberto, ci siamo inventati. Ah, preview per settimana prossima, partita che di cui abbiamo
qualcosina.
Parlato. Allora,
dai, sfogliamo entrambi le partite proprio così.
No, io già la so.
Rapid
Minnesota
fire.
Contro Eagles. Io me la voglio vedere tutta, soprattutto perché il secondo Monday Night e me la voglio guardare.
Ma compare, ma una direttina?
Sono in
della
Colorado.
Prima partita?
Sono in Colorado. Non mi posso portare l'attrezzatura ancora. Appena mi fanno... Per favore, gente che ci ascolta...
Guarda che non è che operi le persone come tua moglie, cioè l'attrezzatura per una diretta è un laptop, eh.
Sì, ma mi porto il laptop del lavoro, non mi porto mi porto il tablet, quindi è un po' più complicato.
Va bene.
Non ho tutta la cosa per fare lo streaming, come si deve. Gente che ci ascolta, se pregate, io potrei tornare in Colorado per un annetto, così abbiamo poi The Bootleg versione... lo chiamiamo Dead Bootleg, versione baby, quindi quello sarà interessante da fare un giorno con... Io sono questo qua, c'è cioè, lo zio Alberto Cantù e papà Sortino.
Oh, comunque, Ema, voglio la tua live reaction. Quando vai sul mio profilo Twitter.
Ok.
Perché intanto che parlavamo sono riuscito a ripescare un'azione di cui volevo parlare in diretta, che è una roba che si è mancato
Cantù.
Cousins su una post wheel. Guarda Tilen quanto era libero sulla wheel. Aspetta, la sto caricando.
Ah, la stai caricando.
Che bei momenti.
Bello così,
sì,
tanto
sta caricando.
Allora,
tra poco arriva, intanto che tu mi finisci di parlare di Vikings a proposito contro Eagles.
Ma allora, gli Eagles hanno corso tantissimo, hanno corso bene e a Hertz mi è piaciuto un sacco. Cioè, sono stati l'attacco c'era non è Waddle, oddio, come si chiama? L'altro
Brown
di Alabama, eh?
Devonta Smith.
Cioè, Devonta Smith è... quello che hanno tradato, vedi che non mi ricordo i nomi, mannaggia! Hanno tradato per il giocatore dei Titans.
AJ Brown.
Sono comportati bene. Io ho visto, vedevo la partita su Red Zone e ci ho veduto un paio di passaggi, un paio di cose, si sono comportati bene. Sono una squadra quadrata, in difesa, hanno giocato bene, ma mi hanno sorpreso tantissimo i Lions, che hanno pure loro, hanno la cazzina, mi piace un sacco, mi sa di che voglio ti farle, voglio giocarci, voglio, sono il tipo il football manager quando ti prendi il Bruges, io voglio giocare con Lions.
Guarda che te l'ho linkato il video che dicevo, intanto allora, che lo guardi, me lo commenti, guarda la Will di Thielen. Ti dico la partita che aspetto io per settimana prossima, tra quelle che non abbiamo menzionato, non è che resti granché, ad essere onesti, un po'... No, aspetta, a parte Baltimore contro Miami, che mi gasa, c'è da vedere se Tom Brady riesce a sconfiggere la sua criptonite, che sono i Saints, la sua difesa guidata da Dennis Allen, e non sarà
perché
facile.
Non l'avevo notata? Non l'avevo notata che era completamente libero.
Dio mio.
Non l'avevo completamente. Mi sono visto il passaggio, il catch che era un pochettino alta la palla, quello me lo ricordo, ma non mi ero completamente perso Thielen.
Guarda che è un touchdown questo, eh.
Questo se lancia, se sono 40 yard più...
È un touchdown, non lo prende più.
È un lancetto di 60 yard in pratica, cioè... Allora, sono dalle 10, sono... gliela devi lanciare almeno alle 55, alle 45.
Ma va, gliela metti le... Alle 45 va benissimo.
Era 45 avversari,
Con tanta aria sotto, no? Ma è fattibilissimo. Cioè, se non lo fai, non se non fai questo lancio...
Allora, questo Herbert lo faceva, questo te lo dico di sì. Boia.
Bello che continuiamo a parlare di cose che non potete vedere, però...
Andate a vederlo. Adesso ce l'ho vista adesso. Vabbè, così, overreaction che ci manca Twitch. Anzi, magari lo facciamo su YouTube un giorno. Va bene, signori. Abbiamo raggiunto la nostra ora, 1 minuto e 37 secondi, 38, 39.
Perfetti.
Quindi direi di ringraziare Cutting Edge che ci ospita con... ascoltare, scusa il disturbo, scusa il pronostico che stasera alle 9:30 andate live per chi ci ascolta il giovedì appena usciti. È andata così, andate a scommettere con loro, così noi vi diamo un pochettino allo zuccherino e voi poi andate a prendere tutta la torta. Che altro? Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram... E costantemente cerchiamo di mettere video. Era uscito il video sul The Bootleg Training Camp per spiegare i ruoli per chi è nuovo. Mandatelo, ho fatto 30 minuti di video. Ho cercato di essere il più esaustivo possibile. Ci sono pure gli esempi. Così mandatelo ai vostri amici che ancora non sanno come si gioca a football. Così impariamo, così facciamo innamorare le persone di questo sport. Direi, c'è il video di Alberto che abbiamo fatto, i miei video su tipo stile TikTok del giovedì, quello di Alberto della mattina su dei Rams, quello di Alberto su Wilson che manca, che Emler non lo vede, quello che ho fatto io su Jefferson e la Spear Wheel. E quindi direi, ci trovate lì, se avete dubbi ci commentate, ci scrivete. Ci trovate ovunque, vi ho detto dove trovarci. Direi che per questa settimana è tutto. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, bagai.